dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 22 luglio 2019, dai forza tutti insieme alla base lunare che stasera i robot ci fanno i cocktail mentre noi si guarda una bella partita di Piemonte Calcio, oppure si chiacchiera di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio, traslocato.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Giulio sempre secco e asciutto.
Pulito. Lo sai, così si solo deve una fare. Volta ho fatto la... perché sennò non gli do valore.
E certo, ci mancava.
La puntata in cui però, Giulio, bisognava svariare, si è svariato.
Giulio, un po' di verve, certo. Cacchio, questo si sposa e sembra che più si avvicina al matrimonio, più lo vedi mogio. Giulio, dai!
Ma è la
ma va bene, ragazzi, torno da una 3 giorni di Ibiza e sono un attimo cotto.
Eri a Ibiza, davvero?
Sì.
Usti, complimenti.
Hai capito?
4 ore di sonno in 3 giorni.
Mica male.
Divertito? Dov'è? Ah, eri in città, bello, Ibiza?
Bello, vicino a una decina di chilometri.
Bello, bravo Gio, così si fa. Così si fa,
spara le ultime cartucce che poi dopo...
Vedi?
Bravo, vai.
E invece tutti gli altri se ne inventano tutte, le cabine, danno fuoco alle cabine dell'alta velocità.
Ma non me ne
si fanno saltare l'impianto elettrico di casa, cioè ognuno c'ha una scusa, organizzano viaggi in Laos il giorno della puntata di Digitalia. Cioè non
vabbè, comunque lo sapevamo che quando prendevamo un host con lo studio a Milano Centro prendevamo una zona disagiata. Sono cose che possono succedere.
Sì, c'è una certa incertezza lì delle forniture, è chiaro.
Allora io non ho aperto il file per scrivermi i capitoli, che era gravissimo, chapters 481.
Il primo capitolo è introduzione.
Una certa incertezza.
Quella è facile.
Che secondo me era una buona frase.
Una certa incertezza ci può stare. Intro. Il secondo capitolo invece lo decidiamo noi. Di cosa volete parlare? Dai, io vi ho aggiunto un mucchio di notizie nel back channel, ma oggi pomeriggio non so quante sarete riusciti o quante ne avevate già lette per conto vostro. Vabbè, la roba grossa. No, ti ho visto, Max, un po' sconcertato dalla questione del Piemonte Calcio.
Piemonte Calcio mi ha spiazzato. Che
non sai cos'è Piemonte Calcio?
Ah, scusa, lo so, la Juventus.
Bravo, su FIFA.
Giusto. Sì, il fatto di FIFA contro EA, eccetera, eccetera.
Sì,
giusto?
FIFA contro PES.
Sì, non so chi mai. Non so
casino di diritti come sempre, e quindi su FIFA quest'anno Piemonte Calcio.
Piemonte Calcio. Ah, è vero. Sto cercando invano di ricostruire chi me l'ha detto, però lo sapevo, vedi? Quindi è una notizia che è girata.
Non è così. Niente di eccitante e di eclatante.
Infatti.
E invece la Luna, ragazzi.
La Luna, ieri, quanti anni erano? 50?
50, 50.
50, ragazzi, io l'ho vista nel salotto di una mia zia a Salerno.
Ma dai.
Voi non c'eravate?
No.
Giusto? Nessuno
no.
dei due?
No, no, no.
Eravate ancora, come dice mio figlio, in mente dei.
Per dirla bene.
Per dirla bene.
Sì, vabbè, poi ci stanno altre varianti, ma diciamo, qui non le riportiamo.
Okay.
Io l'ho vista in diretta, ragazzi, me lo ricordo, Tito Stagno, Ruggero Orlando, posso testimoniare che la diretta televisiva è vera e l'hanno fatta, non è un film. E poi
c'era.
Non sappiamo il resto, ok. Dovete sapere che il cinquantennale della Luna è anche caduto nel ventennale della mia squadra di poker. Quindi noi abbiamo festeggiato ambedue le cose facendo un weekend selvaggio, non a Ibiza, ma comunque in una località marittima.
Non meglio precisata, perché tu
hai una bisca. Sì.
No, c'ho 3 amici con cui giochiamo a poker da 20 anni.
Una bisca, se li becca. Confessalo
in
diretta.
Fatto questa doppia e non lo posso dire.
Puntate denaro, perché... se non può dirlo vuol dire di sì.
No.
Dopo 30 anni non mi sono ancora rotti le balle di giocare senza le fish vere, dai.
No, ci giochiamo le mogli.
Ah, vi giocate? Fantastico. Perfetto. Quello non è illegale, per cui fate tranquilli.
Adesso subito chissà che cosa avete pensato voi e i nostri ascoltatori, invece, nel senso che ovviamente chi perde va a lavare i piatti a favore della moglie di uno di che vince.
Ah,
capito?
Che roba.
Questo
mazza, è. Che curva. Bravo, bravissimo.
Mi è piaciuta questa sterzata.
Bravo.
La pagina di The Onion sullo sbarco sulla Luna l'avete visto? Ha fatto una finta pagina di giornale, come se fosse una pagina di giornale di 50 anni fa. Holy shit, a caratteri come tali. Man walks on the fucking moon.
Bellissimo, c'è non l'ho visto.
Una prima pagina intera di con questo, con l'editoriale, l'articolo, come si chiama, quello sulla destra, eccetera, che è pieno di
la spalla.
Che è pieno di fuck di qua, di là, c'è la trascrizione del dialogo tra Armstrong e la
Bloody e hell, Houston. I'm walking.
Esatto, ce l'hai detto. Jesus Christ.
aiuto.
Base, Houston, sto per fare l'ultimo passo. Dici sì, ma vi rendete cacchio conto cosa cacchio sto per fare? Veramente bello. E vabbè.
Ah, ma la so persa, dopo la devo andare a vedere.
Ve la metto nelle note perché è veramente divertente, quelli di The Onion. La piazzano sempre giusta. C'era un bell'articolo su Engadget che rifletteva su quanto fosse iconica e bella, di per sé bella, la foto scattata a Buzz Aldrin da Armstrong sulla Luna. Ed è effettivamente una foto pazzesca. A parte che non è facile replicarla. Perché
effettivamente.
Però è inquadrata bene, nel momento giusto, con la luce giusta, con l'inquadratura giusta, eccetera. Sulla Luna, scattata con una cazzo di tuta addosso che era difficile semplicemente anche stare in piedi. Cioè, una roba pazzesca.
E poi il tema della solitudine anche che emerge, no? Che loro giustamente puntavano anche nel commento molto su quello. Ci sono tutta una serie di dettagli su quel mondo, anche in termini di fotografie. Una delle cose che mi ha colpito di più ultimamente era la storia di come il Moonwatch di Omega è diventato l'orologio dell'allunaggio, di come Omega poi è finito in quel percorso. È una bellissima storia. E brevemente, in realtà loro hanno cominciato, la NASA aveva cominciato a fare tutta una serie di test su vari orologi, cronografi certificati per poter utilizzarli come equipaggiamento da portare sulla Luna, e senza però avvisare le marche. Quindi in realtà erano questi privati e fecero dei test chiaramente con tutti i Rolex, tutte le varie, i migliori dell'epoca, e l'unico che appunto riuscì a superare tutti quanti i test della NASA fu
lo Speedmaster
di Omega, e i dirigenti di Omega vennero a conoscenza di questo fatto vedendo le foto dell'allunaggio che avevano l'Omega al polso sopra la tuta spaziale, e quindi da allora sfruttarono questa linea per fare un accordo con la NASA, che poi nei successivi 30 anni hanno sempre fornito gli orologi ufficiali. Però è una storia bella perché nasce in maniera spontanea,
oggi non nasce quasi mai, Giulio, no? Oggi sarebbe il contrario, si sarebbero venduti il polso degli astronauti 10 anni prima di farli partire.
Assolutamente sì, infatti è il bello di raccontare storie come questa è che era la spontaneità di un marchio che faceva un bel prodotto e che si ritrova in una linea così più grande di lui, e questa è una storia molto bella e si ricollega col mondo fotografico che ha prodotto veramente delle perle in quegli anni, perché le foto di quel momento ce ne sono almeno una ventina che sono clamorose, sono bellissime.
Non c'è più quel mondo lì. Non c'è più il mondo.
Quando inizi una cosa, no?
Il tema oggi, mistero.
Oggi gli orologi avrebbero il software che rileva quando è fatto girare in condizioni lunari, in modo da truccare il test.
È stato veramente, credo, poi non avendolo vissuto, ma mi ha sempre appassionato molto, leggendo molto. Infatti sono curioso poi anche di capire come l'ha vissuto Max, ma credo che si sia percepito qualcosa di più grande dell'uomo, no? Poi, di qualcosa di lontano da te, sì, che quasi facevi fatica a capire. Questo ti rendeva,
sai,
più,
è un momento che
più sognatore, no?
Che
è una cosa
l'intero
bella.
Pianeta sospendeva il respiro, no? Cioè, stavano tutti col fiato sospeso, perché avevi il senso di una cosa che veniva fatta per la prima volta. Ripeto, io poi avevo 9 anni, no? Quindi certo. Il mio è più un ricordo, però ce l'ho vivido il ricordo del fatto che cioè, tutto si era fermato, certo, in attesa di quell'istante, di quel momento.
Sì, io infatti ho sempre pensato al fatto che la mia generazione, ad esempio, ha un ricordo, un imprinting così forte come l'hai raccontato tu, ma su un'accezione negativa, perché era legato alle Torri Gemelle.
Alle Torri, no? Gemelle.
Quindi anche il fatto che una generazione o più generazioni possono essere legate a questo fatto di sospensione comune da un fatto negativo, invece di poter essere vicini su una prima volta, come dici tu, di scoperta, anche a livello generazionale, questa è una cosa che credo che influisca parecchio.
E poi era un periodo storico pazzesco, no? Se ci pensi.
Sì, in Italia era il momento del boom economico ancora. No?
Poi il passaggio, no? Subito dopo il 68 inizia la contestazione, la fine un po' del beat, l'inizio dei moti da noi in Europa, dei risveglio studentesco, della lotta sociale, cioè, è stato un momento di passaggio pazzesco, nonché la Summer of la famosa Summer of 69 di Bryan Adams, che però aveva forse tutto un altro significato. Max, tu che la sai lunga di queste cose. E oggi invece no, oggi i ragazzini americani, dice Ars Technica, preferirebbero più, i bambini americani preferirebbero diventare youtubers piuttosto che astronauti. Cacchio!
No, dai, non ci credo.
Sì,
l'ho letto, ho letto l'articolo, ma non ci credo.
Non ci credi?
No.
In Cina vince astronauta 56%.
Hai visto?
Insegnante 52%, musicista 47%, atleta professionista 37%, youtuber 18%. In Regno Unito 30% youtuber, 25% insegnante, 21% atleta professionista, 18% musicista, 11% astronauta. Stati Uniti paragonabile, 29% youtuber, 26% insegnante, 23% atleta professionista, 19% musicista, 11% astronauta.
Vedi, la Cina ci batte.
Ma no, ci batte. Beh, è un mondo certamente diverso, però il frega niente della Cina, mi frega quanto siamo cambiati noi.
Ti colpisce.
Tu la interpreti dal punto di vista di abbiamo smesso di sognare o del fatto che probabilmente c'è un modello culturale di riferimento
posso
diverso?
Dirla come se non fossimo in prima serata?
Vai.
Come se ci fossimo riempiti la testa di cazzate.
Beh, guarda, youtuber, stavo pensando che in realtà, diciamo, adesso noi gli abbiamo dato subito un'accezione negativa, perché il contrasto con l'astronauta, secondo me, veramente un po' ti fa tristezza, ti fa magone, no?
Porca vacca.
Divulgatore.
Però in realtà youtuber potrebbe anche essere l'idea di avere, no, comunque di un divulgatore, di parlare alla gente.
Ma tutto quello che vuoi, ma io preferirei mille volte essere un astronauta che il conduttore di Digitalia. Porca miseria, l'astronauta è uno, quello che va sulla Luna è uno.
Io voglio essere Picard.
È quello che va dove nessun uomo è mai giunto prima, appunto, è quello che apre la strada per tutti gli altri, porca miseria, che rischia la pelle tutte le volte. È una cosa pazzesca, dovrebbe essere insita nel sentire di un genere umano che ha deciso di andare avanti, no? A fare qualche cosa di nuovo, a evolvere, non lo YouTube. Porca miseria, che per quanto lo youtuber possa essere dalla cosa più ridicola e infima al divulgatore più serio e più, come dice Max, per carità, però non c'è paragone.
No, ma
oggi sì,
perciò dicevo la
oggi i modelli sono diversi, forse anche, non so, i ragazzini vedono di più, vedono più volte, vedono più come un modello lo youtuber. Perché? Perché tutti parlano degli youtuber e su internet c'è youtuber dappertutto, e gli astronauti non se li caga più nessuno.
Però sai cos'è? Che forse, appunto, sì, sono d'accordo, l'analisi quindi da questo punto di vista il magone permane. Devo dirti però, sono stato recentemente a una convention di un'azienda abbastanza grande, medio grande, che ha organizzato convention annuale con tutti i suoi con tutti i suoi dipendenti, eccetera, eccetera, che ha invitato a questa convention. La testimonianza è stata fatta da uno di questi, degli astronauti italiani. Sai, questi che appunto adesso c'è, cioè Parmitano, uh-huh, adesso mi pare che è andato, uh-huh, sulla stazione. E il racconto e la testimonianza di questo astronauta, mi dispiace, mi sfugge il nome, è stato veramente appassionante. Uh-huh. Veramente è stato bello. E ho visto che tutti quelli che erano presenti, c'erano tutte le fasce generazionali, no? Dai vecchi professori concertino come il sottoscritto fino ai neoassunti ventenni, si sono veramente entusiasmati. Quindi un po' forse anche il fatto che, come dici tu, manca un po' il contatto, no? Non so se certo, con quel non si rifila nessuno, volevi anche dire che è venuta meno all'attenzione anche mediatica.
Certo, sì, abbiamo avuto la Cristoforetti un paio d'anni fa al Festival di Sanremo, cioè il momento acuto dell'astronautica in televisione è stato quello, cioè siamo nel ridicolo. Una volta erano momenti di attenzione generale della società, oggi lanciano parte un razzo è una cosa banale, no? Sì, Elon Musk che ha fatto atterrare un altro razzo o robe del genere, ma si è banalizzato un po', forse.
Lo leggo anche a un altro dato, sempre credo dello stesso studio, che diceva che poi hanno chiesto se i ragazzi credevano nella possibilità di vivere fuori dalla Terra, di vivere in un altro pianeta, e il 96% dei cinesi ha risposto di sì, che probabilmente avrebbe vissuto in un altro pianeta nella propria vita, mentre questa percentuale su US e UK scende al 68%, mi sembra 67%, quindi anche probabilmente l'idea, no, di futuro è abbastanza diversa.
Anche perché se vivi,
insomma, 20 punti percentuali.
Lo capisco, se vivi a Pechino non vedi l'ora di andare su Marte, di respirare la buona atmosfera marziana.
Oh, che meraviglia. Chissà se l'avventura di Marte rilancerà. No, purtroppo l'hanno spostata molto in avanti. Io speravo di poterla ancora godere, invece siamo lì come piace quella lentiera.
Beh, puoi vedere, potresti vedere il secondo avvento lunare.
Adesso questo sì, questo
è tornato alla ribalta Artemis, progetto Artemis, sbaglio, con questa
sono sempre cinesi che
sono la NASA.
Ma la NASA l'ha fatta in reazione alla dichiarazione dei cinesi,
Ho letto anche gli indiani volevano fare qualche cosa, finiranno tutti sulla Luna a darsi un fracco di botte. Però l'idea del ritorno sulla Luna, non per metterci piede una seconda volta, che non avrebbe senso, ma per costruire una base qualcosa di stabile, è già più interessante, no? Tanto prima o poi dobbiamo imparare a vivere fuori dalla Terra, allora iniziamo a imparare a vivere sulla Luna, che ce l'abbiamo vicino, e magari se dobbiamo fare delle correzioni non è così
complicato.
Vada
a banco di test.
Certo. Venite a fare i beta tester sulla Luna, ragazzi. Venite.
Ecco, venite.
Va bene, cambiamo argomento. Internet of Things, energy boon or bane. L'hai visto questo articolo, Max, su Science Magazine? Molto interessante. Considerazioni sull'avvento. Si pensa che nei prossimi anni
dell'internet delle cose.
Sì, esploda l'internet delle cose e c'è già chi si litiga se sarà in termini di
una catastrofe
consumo
energetico,
una catastrofe o un qualcosa che permetterà invece di risparmiare, di in qualche modo ottimizzare l'utilizzo del. Effettivamente
io voto pro. Secondo me la possibilità che con mo ci vuole una volta tanto il abusato aggettivo, no, di gestione intelligente delle risorse che questo tipo di diffusione della Internet of Things potrebbe dare, secondo me un significativo impatto energetico potrebbe averlo in positivo, no? Cioè potresti dar luogo a una serie a correggere una serie di inefficienze grazie al fatto di avere un'intelligenza distribuita che controlla quello che succede.
Se è fatta bene,
siamo alle solite.
Ma leggevo il fatto che nel 2020 si parla che dispositivi IT in generale cuberanno il 50% del consumo elettrico a livello mondiale.
Urca.
Ma sì, questi numeri,
sono sempre un po' campati per aria.
Insomma, indubbiamente la diffusione del cloud computing e quindi con tutto quello che ne consegue in termini di, no, mega installazioni di grandi farm di server e tutto il resto, indubbiamente l'impatto energetico importante ce l'ha.
Ah, sì.
Però che si prenda il 50% del consumo energetico,
considera che comunque sotto ci sono anche i trend di di blockchain, che comunque credo che a livello mondiale abbiano peso rilevante sulle infrastrutture energetiche. Io credo che...
Beh, ma mica tutta l'Internet of Things deve finire su blockchain o situazioni,
no, però
del
uno degli impatti propriamente a livello energetico negli ultimi 5 anni, quello non credo che sia di poco conto.
Ah no, no, certo, quello lo è, ma io non credo che sia un anche perché è importante come peso, ma il problema non è il blockchain, il problema è l'attività di competitiva di mining applicata alle criptomonete. Nel momento in cui tu utilizzi blockchain per salvare dei contratti, delle cose del genere, può darsi che si riesca a fare una cosa un po' meno dispendiosa in termini energetici. Non lo so, non sono uno specialista in materia, potrebbe essere una buona materia per uno speciale estivo.
Sì,
però
sì.
Certo che diventeranno tanti i dispositivi Internet of Things e consumeranno tanto, ma la maggior parte saranno dispositivi non nuovi come categorie, ma saranno dispositivi che esistono già oggi. E grazie alla smartizzazione potrebbero consumare di meno.
È quello che dicevo.
Quello che mi fa dubitare è sempre l'interoperabilità. Perché per funzionare un mondo del genere, di cose connesse, deve essere più integrato possibile, deve essere più interconnesso possibile. E chi è che dà il là, che dà la direzione a queste tecnologie? Chi le produce? Chi le produce lo fa per profitto. E per avere profitto, a volte, anzi sempre, si scelgono delle strategie che tendono invece a non andare verso un'integrazione generica. Io me lo ricordo sempre, al primo Le Web a cui ho partecipato, che era dedicato proprio alla Internet of Things, erano i primi passi, no? C'era Fadel che presentava Nest, c'erano quelli della bilancia Smart Things, ed erano tutti eccitati di queste cose interconnesse eccetera, e al momento delle domande io mi alzai in piedi e dissi: sì, va bene ragazzi, ma avete già iniziato a mettervi attorno a un tavolo e a parlare riguardo a un protocollo di interoperabilità e cose del genere? Si sentì un brusio nella sala e dal palco silenzio totale, cadde lettera morta. E oggi, a 10 anni di distanza, siamo ancora lì. I tentativi di interoperabilità vengono fatti da delle community open source, che sono quelle veramente che non hanno l'esigenza del guadagno eccetera, che cercano di sbattersi per far funzionare quel pezzo lì insieme a quel pezzo là e far funzionare tutto, ma sono ben poche invece le grandi aziende che abbracciano questo tipo di... Perché? Perché io faccio il mio Amazon Echo e voglio che tutto funzioni con Amazon Echo e basta, e io faccio il Google Assistant e voglio che tutto funzioni con Google Assistant, io faccio invece solo la bilancia e voglio che tutti quelli che usano la bilancia usino la mia app e non un'altra. E se lo stesso tipo di atteggiamento andrà avanti anche quando tutte le robe per strada, che saranno le automobili, che saranno i guinzagli per cani o robe del genere, seguiranno tutte la stessa filosofia.
Sbagli pannolino, il pannolino non è interoperabile con l'app e non scopri in tempo,
esatto,
se tuo figlio ha fatto
che casino se il pannolino non parla col biberon. È un casino pazzesco. No, è così, sarà la torre di Babele, ripeteremo l'allegoria della torre di Babele, stessa cosa.
È un vecchio vizio dell'umanità,
l'incapacità di lavorare su gli standard.
È come diceva Franco, no? Alla fine l'informatica in particolare ha vissuto esattamente tutta questa trafila, perché quando arriva una tecnologia pionieristica, prima che ci si metta d'accordo, prevale invece la tentazione di dire: il mio prodotto, più me lo tengo stretto e chiuso, e più la mia fetta di clientela rimane bloccata,
così
rimane prigioniera, no? Perché deve affrontare, se vuole cambiare qualcosa, deve affrontare il costo di una transizione integrale. Viceversa, se c'è uno standard condiviso e c'è una situazione di interoperabilità, tu devi fare concorrenza su altri livelli.
Oggi tutti hanno capito che il guadagno viene dai servizi. E quindi quando io ti vendo la telecamera, io ho comprato una telecamerina wifi da mettere qui in casa quando io non ci sono come sede di sorveglianza, dice: va bene, farla funzionare col mio sistema di domotica con Home Assistant è un casino totale. Perché? Perché? Perché chi produce quella telecamerina lì che cosa vuol fare? Non vuole guadagnare oggi dalla telecamerina, ma siccome gli hanno spiegato alla scuola di business che Tim Cook vuole diventare ricco transitando dal guadagno per l'iPhone al guadagno per i servizi, anche lui vuol fare la stessa cosa. E quindi ti vende la telecamerina che si collega al suo cloud e ti danno la possibilità di salvare gratis 5 minuti di video tutti i giorni. Però se vuoi salvare tutti i video di tutta la settimana che tu sei stato in vacanza, basta che gli dai $10 al mese. E siccome non vuole che tu i $10 al mese li dia a qualcun altro, con l'aggiornamento firmware della telecamerina funziona solo col suo cloud.
Esatto.
Siccome io la telecamerina l'ho comprata che il firmware era già aggiornato, non posso neanche riuscire ad andare se non salta fuori qualche accrocchio, che ovviamente il 99% degli utenti non è in grado di fare. Quella telecamerina la dovrò continuare e mi rendo conto sul telefono, c'ho una, da quando ho iniziato a smanettare con la casa nuova, con la domotica, io pensavo di avere solo la mia applicazione di Home Assistant e invece non ho l'applicazione di Home Assistant, c'ho una cartella con 40
tutte
applicazioni diverse, e se voglio attivare l'allarme col cane devo aprire un'applicazione, se devo fare alcune di queste sono interoperabili con Home Assistant ma funzionano una volta sì e una volta no, per cui comunque se voglio essere sicuro di attivare l'allarme è meglio che non lo faccia attraverso Home Assistant ma con l'app di Canary che il 95% delle volte va. No, non è così, questa promessa del Internet of Things e del mondo iperconnesso non c'è, non esiste, non ci sono ancora le premesse. Prima bisogna cambiare il comportamento, mettere delle regole, ci si deve sedere attorno a un tavolo e mettere d'accordo tra aziende. Va bene, andiamo in questa direzione e ci parliamo tutti tra di noi così. Poi iniziamo a spendere i miliardi per le antenne 5G e a pensare di iniziare a fare questo cambiamento. E invece qui si inizia sempre dalla parte meno... da quella che fa guadagnare qualcuno, da quella che fa cose, ma non per l'obiettivo. L'obiettivo non è il vero obiettivo. L'obiettivo dichiarato è qualcosa che serve per marketing, per vendere, ma in realtà non si punta a quell'obiettivo lì.
Qui sarebbe interessante il parere del Bocconiano, che in questo momento è nel Laos, perché mi chiedevo se questo tipo di evoluzione, no, questo passaggio... perché quello per esempio che è successo nel mondo delle reti di computer, no? Che è esattamente la stessa cosa. Negli anni 70, quando sono nate le reti, ogni grande azienda, ogni casa costruttrice si muoveva nella direzione della rete serve per collegare le mie macchine tra di loro, e però la rete che costruisco io è totalmente incompatibile con quella che costruisce il mio concorrente. E poi c'è stato, col diffondersi del mercato, quindi in realtà col crescere dell'esigenza di avere dispositivi connessi, che è molto simile a quello che sta succedendo oggi, no? Con la Internet of Things, c'è stata l'introduzione della standardizzazione e il faticoso cammino verso una rete più onestamente, più realmente interoperabile, che ci ha dato poi gli scenari che oggi viviamo, che del web, del fatto che compri un Mac che parla con una macchina Windows oppure con una macchina IBM, eccetera eccetera. Mi chiedevo se questo fenomeno vissuto in questa tecnologia è una specie di costante dell'evoluzione dei mercati, perché in questo caso sarebbe interessante, probabilmente nella Internet of Things si potrebbe andare nella stessa direzione, qualche anno di sofferenza. E poi però è la stessa diffusione che spinge, no, gli utenti che spingeranno per avere un'interoperabilità maggiore.
Per scegliere l'interoperabilità.
Sì.
Ma speriamo.
Chiederemo al Bocconiano quando torna dal Laos, dai.
Un altro argomento, cambiamo argomento, questo è molto bello. Anche se anche qui si possono fare delle riflessioni agrodolce. L'avete letta quella sui tag cleaners di Instagram? Questi ragazzi che di fatto... combattono con le stesse armi degli spammer contro il vandalismo digitale. Nell'occasione citata dall'articolo, una persona, un ragazzino, una ragazzina che muore, iniziano a girare foto del cadavere, del corpo di questa ragazzina con taggato il nome, e per far sì che queste non circolino o che non vengano troppo diffuse e che che in qualche modo i meccanismi della viralità non le portino, spammano Instagram, spammano lo stesso tag e lo stesso nome utente
per bilanciare.
Con migliaia di foto passano le giornate su Instagram ascoltando musica e postando foto con lo stesso tag di foto felici, di fiori, di campi, di attività divertenti e cose del genere. È un qualche cosa di fa molto, sembra un romanzo di William Gibson, sembra
Sì, mi colpisce molto il fatto che si stia sviluppando una nuova forma di poetica anche a livello sociale che tocca, no? Nuove piattaforme, nuove idee, nuovi problemi, perché poi quello che mi sembra più rilevante è il fatto che si stia ragionando di soluzioni a fronte ai problemi che ancora non sono chiari nel loro svilupparsi, nel modo di gestirli. Non c'è probabilmente una filosofia che abbia ancora affrontato questo tipo di situazioni. Come cambia, ad esempio, quando leggevo questo articolo mi colpiva molto il tema, no, di come cambia anche il rapporto con la morte in relazione a questi media, in relazione al fatto della persistenza dell'immagine. Quindi il fatto che a livello culturale, a livello proprio epidermico quasi, si sviluppi una reazione di questo tipo così veloce, così istintiva, è una cosa che mi colpisce molto, perché probabilmente tocca reazioni che ancora non abbiamo analizzato e capito completamente. Quindi sono argomenti molto molto validi anche dal punto di vista non solo digitale, ma dal punto di vista proprio sociologico e culturale.
Al rischio di essere poi preso in giro da voi, dirò che è veramente molto interessante.
è un argomento molto interessante.
Magnifico. Ah, non sapevo che ce l'avevi sotto di
mano. Sì.
È un argomento molto interessante.
Ciao, belle gioie.
Dai, non me lo rovinare adesso col contrasto, perché è davvero una riflessione. Come dicevi tu, che solleva una poetica. Mi è piaciuto tanto la scelta del termine, perché si aggancia un po', no? Se vi ricordate, non si ricordo se la puntata scorsa o la precedente, avevo raccontato che nel mio frequentare ogni anno nuove generazioni di studenti, no? È la fortuna, la parte veramente bella del mio mestiere, no? Che ogni anno tu, con gli stessi argomenti, con le stesse cose, incontri persone sempre nuove, di una generazione sempre nuova, e ricordo di avervi detto che vedevo un segnale positivo, no? Nel modo in cui i più giovani si relazionano.
C'è un risveglio sociale.
C'è proprio un cambiamento.
Come quello degli anni 70, come quello dopo lo sbarco sulla Luna. All'attenzione nei confronti del prossimo, della società.
Sì, è come se comunque questa quotidianità, questo fatto di essere cresciuti dentro queste tecnologie, stia arrivando alla soglia della maturità e della naturalezza, per la quale quindi a quel punto scattano, no?
Nasce qualcos'altro.
Queste nuove queste dinamiche completamente nuove, perché sono una generazione completamente nuova.
Sarebbe quasi ora, perché se ci pensi, queste transizioni sono durate di solito, queste fasi di come i giovani si inseriscono nella società sono sempre durate più o meno un decennio, no? Negli anni 60 il flower power, gli hippie, per cui il rifiuto della società, ma in termini non dico edonistici, ma comunque con un certo significato di piacere e di cosa. Finiti i 60, i 70 invece l'impegno sociale è anche attivo in Europa, in particolare in Italia, anche con la violenza, con i movimenti studenteschi, le BR, tutti quei casini lì. Negli 80, boom, si è cancellato tutto l'impegno sociale, perché tanto negli anni 70 tutto fallito. Dopo, vabbè, i casini, tutto quello che è successo, rifiuto completo. Anni 80, divertimento. Soldi. Divertimento stato puro. Nel divertimento stato puro si è inserito il discorso del turbocapitalismo e del consumo a tutti i costi, che è andato avanti fino ad oggi. E quindi dagli anni 80 a oggi non abbiamo più avuto una fase. Sì, abbiamo avuto dei cambiamenti ogni più o meno ogni decennio, con caratteristiche diverse e cose, ma non si è mai più tornati verso una fase di impegno sociale, eccetera, se non in piccole frange, eccetera. Come gioventù nel suo complesso siamo sempre andati più verso un divertiamoci e spendiamo, divertiamoci e compriamo, divertiamoci e consumiamo. E non sarebbe quasi ora di avere finalmente, no, bellissima la gioventù, un deve periodo... essere divertimento, è stato giustissimo. Io ho vissuto gli anni 80, mi sono divertito, ho vissuto i 90, eccetera. Però
mannaggia, io ho vissuto i 70, ecco, e quindi sono impegno sociale. Che scusate,
io nei 70 ero piccolo, ma ho letto tanto dei 70, dei 60, eccetera. E alla fine dei conti, forse quando poi diventi cinquantenne, sessantenne, se della tua giovinezza ti è rimasta il decennio del casino, del divertimento, eccetera, hai dei bei ricordi. Ma è bello anche avere dei ricordi che la mia gioventù ha partecipato a qualcosa di importante, qualcosa che ha fatto maturare una società, evolvere, eccetera. E questo non è più successo dai tempi degli anni 70. Per cui oggi, poi, con i mezzi, con internet, eccetera, la possibilità di un certo tipo di attivismo, sarebbe quasi ora che ci si svegliasse e che si voltasse pagina e si tornasse da una fase di consumo e divertimento a una che, sì, può esserci sempre il consumo, ci può essere sempre il divertimento, ma con una maggiore attenzione rivolta verso i propri simili e le proprie regole di convivenza e di società.
Qualche segnale c'è?
Vediamo, stiamo alla finestra. Se succede, siamo i primi a averlo detto. Facciamo il botto, Max.
Vai, segna.
Sei tu che devi segnare, sei tu che dovresti avere il famoso.
Stavo parlando con la mia assistente vocale. Segna era rivolta ad Alicchia. Alicchia, segna, dai.
Sì. Alicchia, figurati.
Alicchia, segna.
Certamente. E hai visto Elon Musk, Giulio, col suo Neuralink, il prof ci sguazza qui con sta roba.
Lo sapevo che c'era il buco nel cervello. Dai,
il buco nel cranio, questo vuole... è pazzo.
Ragazzi, ve l'ho detto da sempre che sarebbe finita così.
È pazzo, vuole farci, ma già dall'anno prossimo vuol partire con le sperimentazioni, finalmente l'interfaccia tra il computer e il cervello. E siamo riusciti a trovare il modo di stimolarlo via radio, trasmettere. No, bisogna fare una serie di buchi di 2-3 mm, 2-3 mm nel cranio, una roba del genere.
No, di meno. Erano più piccoli, mi sembravano.
Andiamo a vedere. C'è una specie dice che costruirà un robot che è fatto più o meno come una macchina per cucire, quindi con l'ago,
mi sembra pure giusto,
che ti fa il buco e che ti impianta questi fili direttamente in profondità nel cervello umano, perché ogni punta dell'elettrodo deve arrivare a distanza di pochi nanometri rispetto alla terminazione nervosa, per cui serve, cacchio, anche una risoluzione e una precisione pazzesca. Hanno impiantato le cavie, i ratti, con fino a 1500 elettrodi. Vabbè, ma dobbiamo... ok, tornare indietro, ma qui siamo al Medioevo.
Ma dai, un po' di agopuntura ha sempre fatto bene.
Non è agopuntura, queste sono delle trapanazioni rituali che facevano sulle salme dei faraoni, gli egizi.
È l'unico modo per poterci difendere dalla concorrenza con l'intelligenza artificiale.
Sì, ma certo, perché noi ci facciamo gli impianti, tutta la fantascienza è piena di queste cose, no? Si fa l'impianto e con l'impianto tu hai un vantaggio competitivo, perché c'è il cervello umano, però è connesso e
puoi aumentarlo.
Sì, esattamente.
Puoi aumentarlo con l'intelligenza artificiale.
E poi di fatto questo tipo di impianti sfruttano, poi questo chiedo più a Max, sfruttano la correlazione, no? La correlazione tra un impulso che genera un determinato tipo di desiderio / reazione che tu interpreti e riesci a codificare, perché poi questo è.
Sì, ma sostanzialmente è la vecchia idea che comunque il pensiero assume una forma elettrochimica, no? In qualche maniera all'interno del nostro cervello. E se assume una forma elettrochimica, l'idea che puoi col pensiero comunque comandare, relazionarti con apparecchiature che sono a loro volta funzionanti su una base elettrica, ripeto, è un'idea che nella fantascienza non solo è presente, è praticamente onnipresente. Mm-hmm. Sì, dagli impianti immaginati come una estensione della memoria in forma no? In termini di capacità e di perfezione della memoria, no? I chip di aumento della memoria fino appunto a impianti di comunicazione, connessione diretta con la rete, connessione diretta. Uno dei più simpatici romanzi di fantascienza di Robert Heinlein comincia con l'agente segreto che si sente squillare il telefono nel cervello perché ce l'ha impiantato nel cervello, la versione appunto fantascientifica del cellulare, ma non lo può spegnere. Questo è per dire che ci possono essere cose positive e cose negative.
Beh, hai visto il governo francese, l'Agenzia per l'innovazione della difesa,
che ha chiesto agli autori di fantascienza di aiutarli a prevedere,
sì, i futurologi.
Ha deciso di istituire proprio un comitato che si chiamerà Red Team e che avrà il compito di immaginare e proporre scenari futuri, anche pericolosissimi e catastrofici, scrive il Post, a cui gli strateghi militari della difesa non sono stati in grado di pensare. Vabbè, ok.
Ok, vabbè, sì, ma dai, questo è facile.
L'idea è che esperti di futuro e scrittori di fantascienza abbiano abbastanza fantasia e competenza per pensare a quello che per altri è immaginabile, che quindi possano offrire un punto di vista diverso. Fammi fare però, permettimi di fare come spesso l'avvocato del diavolo. Gli autori di fantascienza ci han preso molto spesso.
Ci hanno anche fallito altrettanto spesso.
Bravissimo, perché scrivendo di se prendi tutta la fantascienza, sono scritte, state scritte tante di quelle cose mirabolanti che nel momento in cui sono state scritte non erano possibili, che poi molte di loro lo sono diventate, ma molte altre non lo sono diventate neanche lontanamente. E quindi ha un senso investire per il semplice fatto che alcune persone sono autori di fantascienza, della capacità di influenzare dove va la ricerca, che ne so, in ambito militare o comunque scelte di tipo politico, o è più una roba propagandistica?
Ma sai, la creatività, voglio dire, lì appunto secondo me l'idea della ricerca in questo caso è comparabile con la ricerca pura, no? Cioè col fatto che tu esplori qualunque direzione possibile per il semplice fatto di esplorarla, e parti dal presupposto che questi che sono dei creativi e sono dei creativi che hanno già esercitato la loro capacità creativa nell'immaginare scenari futuri abbiano un qualche vantaggio competitivo sullo stratega militare puro.
Sai qual è la cosa che mi piace, l'unica cosa che mi piace di questa notizia? Dimmi. È che generalmente i creativi sono pacifisti, che generalmente
sì, lo sai,
sono acculturati, vero, e pacifisti di solito.
Però quando devi fare una previsione sul futuro e quindi devi immaginare, no, scenari, come si diceva, catastrofici, di rischio, eccetera, quante volte la fantascienza, più che prevedere, ha indirizzato chi poi ha avuto i mezzi per andare in una direzione?
Però se lo sai che sei lì apposta per indirizzare la ricerca della difesa, puoi avere quella forma di autolimitazione e dire vabbè,
la costruisci con
potrebbe finire così dentro. Ragazzi, ma non diciamoglielo, che sennò questi preparano i missiloni eccetera,
no? Anzi, diciamogli il contrario, che è tutto tranquillo, che lo scenario futuro, ecco, che non c'è bisogno, disarmo.
Tanto tutto, la pace eterna, la comunicazione,
la pace eterna forse non,
la pace non è il termine corretto,
la locuzione migliore, esatto.
Però Internet of Things, connettività globale totale delle cose e anche degli uomini, se andiamo dietro ai
buchi
nel
cervello
del cervello di Elon Musk, andremo incontro alla mente alveare, dove è finita anche il ciclo di Asimov. Il ciclo di Asimov è finito lì, no? Poi alla fine, permettetemi lo spoiler di libri scritti 50 anni fa, me lo permettete? Grazie.
Basta che dentro il mio arco naturale di vita ci siano appunto le procedure di upload nella mente alveare, per me va bene.
Sì, ma dico, cioè, ci sta, no? Per cui lì sì che è pace totale, tutto il mondo. Non so se questa utopia, se l'utopia della mente alveare mi suscita dei pensieri
ti piace
positivi
oppure no?
Non lo so, perché,
Non
lo so, va bene. Dai, produttori esecutivi, poi vi facciamo vedere la foto di Max invecchiato con Face Up.
No, dai.
E chi sono i produttori esecutivi? I produttori esecutivi sono il nostro modello di business, no? Di sopravvivenza, di sussistenza. Sono ascoltatori come voi. Voi siete ascoltatori nuovi, siete nella nostra traia gratuita, esattamente come il software. Digitalia esiste da più di 10 anni perché ha un modello consolidato e approvato da chi lo ascolta, da chi lo consuma. Come il software, appunto. Distribuito gratis, ma chiediamo a chi lo utilizza in pianta stabile con regolarità tutte le settimane, più o meno ascolta la puntata, di contribuire alla continuazione del progetto in maniera assolutamente volontaria, sia in termini di cadenze sia in termini di entità, di quantità di denaro donato, ma di farlo, ragazzi, perché noi andiamo avanti e lavoriamo per voi, perché da 10 anni voi pagate un pochino, poco, quello che è giusto, quello che pensate voi, per il nostro lavoro. Il modello funziona? Lo facciamo funzionare, è vero? Continuiamo a farlo funzionare. In cambio noi, oltre a continuare a esistere, vi diamo la soddisfazione di ringraziarvi in trasmissione e nelle note dell'episodio a imperitura memoria. Una volta ve lo dicevamo, è un po' che non ve lo ricordiamo, se lo mettete anche nel curriculum dove volete, noi siamo prontissimi a dare referenze per voi. Qualsiasi, se riceviamo un'email o una telefonata, noi prendiamo gli elenchi. Sì, il produttore esecutivo ha partecipato al progetto e ha permesso a Digitalia di costruire puntate e di andare avanti. Dai, Max.
Poi, Franco, scusa, interrompo per dire che potremmo trovare anche un numero sequenziale di produttori esecutivi per farlo diventare una skill su LinkedIn, che secondo me potrebbe essere una cosa molto carina da fare.
Me la devi raccontare, perché il mio account
su
LinkedIn credo che abbia non solo le ragnatele, credo che
laureando
c'è anche i baffi.
Vabbè, poi me lo racconti dopo. Benissimo, volentieri, perché no. Max, c'hai il PDF pronto?
Certo, il mio PDF è sempre pronto.
Li ringrazi tu i nostri.
Eccoci qua. Allora, okay. Donazione singola da 1 euro in sequenza di Mauro Martelli, Anna Taurino, Giorgio Beggiore e Manuel Zavatta, che è anche un quasi perpetual producer.
Grazie.
Poi ci spieghi quasi perpetual.
È perché manda una donazione praticamente tutte le settimane, ma non proprio tutte, perché lui per noi è quasi perpetual producer.
Magnifico. Donazione criptica di 1,22 centesimi di euro di Marco Mandia. Siamo
mitico,
sempre in attesa che qualcuno sveli il secondo codice Mandia. Donazione singola da 3 euro di Angelo M. Donazioni ricorrenti.
Grazie.
Da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Giovanni Bugada, Paolo Roberto Grassi, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, David Padovani, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Matteo Ottone, Simone Magnaschi, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Roberto Nespoli, Paolo Posocco, Michele, Paola Bellini, Federico Giuntoli, Claudio Meloni e Gianni Stanghellini.
Grazie,
wow.
Grazie di cuore.
Donazioni singole da 4 euro di Roberto Duina. Donazione 404, ovvero da 4,04 centesimi di euro di Maila C. Donazioni singole da 5 euro di Simone Bernardini, Fabio D e Paolo T.
Grazie di cuore, grazie davvero.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Francesco Mocellini, Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Emanuele Libori, Giancarlo Merlin, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Giampaolo Frello, Roberto Basile.
Grandissimi, mitici, grazie davvero di cuore.
Bonifico ricorrente da 5 euro di Daniele Tomasoni.
Super.
Donazioni singola che inaugura zona grandi produttori da 10 euro di Alessio Tonioni. Sempre donazione singola da 10 euro di Eugenio Nappi, che è il nostro grande produttore elegiaco, come sarà chiaro tra un po'. Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano. Donazione singola da 36 euro.
Wow.
Lead executive producer della puntata di Giuseppe Brusatelli, che ci dice: per il mio compleanno ha deciso di regalarmi, forse ho deciso di regalarmi, un abbonamento a Digitalia. Siete una preziosa fonte di informazioni e approfondimento.
Giuseppe, grazie, buon compleanno e grazie di cuore, mitico.
Qui abbiamo questa elegia di Eugenio, la dobbiamo leggere?
La leggiamo? Leggiamola, certo, perché non dobbiamo leggerla?
No, io chiedevo, la
certo
leggere.
Che dobbiamo leggere.
Leggiamola.
Ce l'hanno messa qui nel foglio, qualcuno l'ha messa qui nel foglio dei produttori esecutivi, qualche motivo ci sarà.
E leggiamola. Digitalia mi sollazza quando il traffico impazza. In auto ascolto con passione ogni nuova discussione. Di più stimo, qui son serio, la ferma guida del Solerio, che la ciurma mette in riga e chi sbaglia poi castiga. Qui vi mando il contributo, il mio supporto vi è dovuto, tutto il resto che vi spetta lo inserisco in valigetta. La ritira il professore, la pesante 24 ore, che si trova già in Australia, sempre viva digitale.
Sempre viva digitale.
Meraviglioso.
Grazie Eugenio. Questa è fan art e ci piace veramente. Ci piace veramente da morire. A proposito di Australia, che Facconi la settimana scorsa ha detto che non esiste, abbiamo anche un intervento, ma lo sentiamo dopo, tra un attimino. Prima finiamo il segmento di produttori esecutivi. Vi devo solo ricordare come si fa. Volete contribuire a Digitalia? Dovete contribuire a Digitalia, basta andare sul sito digitalia.fm, c'è il link per supportare Digitalia. E poi come si fa? Con Bitcoin, con Satispay, con PayPal o con il bonifico. Avete tutti i modi possibili e immaginabili. Se quest'estate ci sarà il tempo, magari lavoriamo per metterne a disposizione ancora di più. Mi raccomando, Digitalia è andata avanti per 10 anni, vuol dire che qualcuno l'ha fatto prima di voi. Se siete nuovi, fatelo. Digitalia tra 10 anni sarà ancora qui per chi arriverà dopo di voi e ringrazierà voi per averlo fatto. Aspetta che ho un messaggio, mi ha scritto Gaudiano. Si è arrabbiato con Facconi, si è arrabbiato.
Carissimo Franco, ti volevo dire al signor Facconi che non solo l'Australia esiste, contrariamente a quanto affermato nell'ultima puntata di Digitalia, ma anche che i canguri del parco sotto casa mia sono offesissimi dopo quello che lui ha detto, perché sono anche loro ferventi ascoltatori del podcast e si sono sentiti tagliati fuori. Ora ci metto una parola buona io. Un abbraccio.
Grande Giulio. Ma mi ha dato anche il video dei canguri.
Ma a me è sfuggita, perché potevo testimoniare pure io che l'Australia esiste.
Ma mi ha mandato il video dei canguri. Bellissimi, bellissimi. Cosa c'ho qui sotto che suona? Che appena alzo questo volume mi parte la musica. Da dove è uscita? Forse di qua. Vabbè, non importa.
Din, din 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 din.
Sì.
Ero io.
Oramai il computer, questo computer ha preso vita propria, non si capisce più, ma fa tutto lui. Prima, per aprire il file che è un Ogg Vorbis, perché è arrivato tramite Telegram di Gaudiano, mi si è aperto Audition, che ha rubato le porte audio a Ableton Live, per cui siamo spariti dalla diretta, io non vi sentivo più, eccetera. Qui è tutto conflitto, è guerra all'interno del computer.
Madre di Dio.
La guerra per le porte audio del doc. E io intanto è un po' che non scrivo i titoli di capitolo, poi il Franco del post trasmissione mi maledirà perché dovrà andare a recuperarli tutti, ma va bene lo stesso. Allora Max, te la sei fatta sta foto con FaceApp? Vogliamo vedere come sarai
guarda.
Più vecchio di adesso.
Mio figlio Andrea ha mandato la sua foto invecchiata con FaceApp e io già mi sono sentito male. Figurati se dovevo guardare la mia. Non c'è bisogno di, per invecchiarmi, basta che mi guardano allo specchio e ormai
ti senti,
i capelli bianchi ce li ho. Quindi fate voi giovani, vai, invecchiatevi.
Giulio, tu hai scaricato FaceApp?
Non l'ho scaricata, no.
Perché?
Non l'ho provato.
Perché
ma
fai parte del movimento antagonista anti-FaceAppiano, per appunto ci tracciano, regalate la vostra foto gratis a un'azienda con i server in Russia, in Cina, non so dove cacchio ce li hanno, o perché semplicemente come me non hai più tempo per queste cacchiate?
Esatto, molto più semplicemente quello, perché l'idea di cedere una foto oggi mi sembra un po' naif, però sì,
perché le foto, lo scrive
ma poi che ci sono di bello nel vedersi invecchiati, davvero non capisco.
Effettivamente
non capisco.
Fammi vedere FaceApp. Ah, ma io ce l'ho già questa applicazione.
Perché c'era stata una seconda ondata, perché una prima
secondo,
era già
è il
capitata.
Secondo avvento di FaceApp, sì, questo.
Sì.
È un secondo avvento, perché si vede che hanno fatto un filtro nuovo che è un po' più figo del solito. Allora, guarda, mi faccio la foto con la cuffia.
No. E poi ti invecchi con la cuffia?
E poi mi invecchio, vediamo se invecchia.
Che c'è anche una certa coerenza.
Sì, allora, signori, stiamo guardando in diretta.
Accedere alle tue foto, sì. Mi sto facendo rubare le foto da un'azienda di russi.
Oh, FaceApp, allora, vorrebbe conoscere i tuoi gusti sessuali. Sì, vabbè.
Età sarà questo? originale anziano, elaborazione della foto in corso. Madonna,
poi ce la fai vedere, però scusa,
non so se posso.
Noi siamo qui, siamo tutti.
Sono veramente brutto.
Vediamo. Questo noi lo sappiamo, però.
Te, ve lo metto nel canale diretta. Di più. Mamma mia,
Tu hai il coraggio di mettere la tua foto di invecchiare nel canale diretta. Sì, signori e signori, state per assistere a un esperimento.
È showtime, figurati se mi vergogno. Cioè, finché sono vestito, non c'è mica problema. Guardate il canale diretta, se il microfono e le cuffie mi invecchiano così tanto, Digitalia finisce oggi alla faccia dei produttori esecutivi. Ciao, arrivederci. Me ne vado.
Quello è il doc fra 20 anni.
Però il rendering è comunque eccezionale, dire, dal punto di vista è veramente clamoroso. Veramente verosimile.
Sì, sento delle urla di là, credo che ci sia Eloisa che si sta piegando in due. Dice: "No, voglio il divorzio", ma non siamo ancora. Sì. Vabbè, adesso lo tolgo, vado di là un attimo a piangere, faccio un piantino e non so.
E torno.
Mi sono rovinato la serata, non fatelo. Mi sono rovinato la serata.
Me l'ho detto, l'avevo detto, non farlo.
E tu avevi ragione, però ci sono queste mode, ci sono queste cose.
Cioè, ma se ho inversamente proporzionale all'età, quando c'hai 20 anni e dici: farò 80 anni fra 60 anni, ok. Quando c'hai 60 anni come me, farò 80 anni fra 20 anni magari.
Vabbè, face up.
Si vede che siamo d'estate, ormai anche il doc ha perso il polso. Perché
l'estate qui oramai è
tutta una decadenza.
È tutta una decadenza, è proprio così. È tutta una decadenza. Chrome 76 previene il New York Times e altri siti di notizie di detettare, di rilevare la modalità in incognito. Cos'è sta polemica sulla modalità in incognito?
Ma era uscita qualche notizia, mi sembra qualche settimana fa, sul fatto che molti editori tracciavano il fatto che tu stessi navigando in incognito e facessero un rendering del sito, o a volte invitandoti a toglierla, disattivarla, oppure addirittura bypassandola, e si evidenziava il fatto che comunque anche all'interno della modalità in incognito si potesse tenere traccia della navigazione, e quindi in termini di disponibilità di tecnologia ci sono diversi modi ovviamente per tracciare comunque gli utenti, e questo ha scatenato un po' di polemiche. E lato, diciamo, gestione della modalità incognito, diciamo, lato browser, Google ha rilasciato questo aggiornamento di Chrome per permettere agli utenti di non essere rilevati dagli editori nel momento in cui la attivano per navigare in maniera, diciamo, full. C'è da dire però che hanno fatto dei test, leggevo nell'articolo, che evidenziano che comunque ancora ci sia, tra virgolette, una falla, comunque ancora ci sia una grande mancanza in termini di reale anonimità della navigazione rispetto a tutte le tracce che vengono lasciate e che si possono bypassare soltanto installando magari alcune extension. Ce n'è una anche su Chrome e un'altra, se non sbaglio, di default nasce anche su Firefox, per poter sporcare le tracce della navigazione. Quindi in questo caso si riesce a rompere la linea di tracciabilità e si riesce ad essere un po' più sicuri. Ovviamente però poi dipende sempre molto anche dalla competenza dell'utente che sfrutta questo tipo di soluzioni. Questo è un po' il background del percorso. C'è da dire anche che comunque in termini di utilizzo della modalità in incognito, almeno per come l'ho sempre percepita io, l'ho sempre percepita come un non voglio che resti la mia navigazione in locale sul browser, ma non che portasse dei benefici lato server in termini di tracciabilità. Ci sono alcuni ricercatori che dicono che se tu classico utilizzo della modalità in incognito, magari è la visita dei siti adult, se tu sfrutti siti adult non ti resta la cronologia locale, ma comunque ci sono alcune società, ovviamente Facebook, ma si parlava anche di Oracle, che comunque tracciano pezzetti quella navigazione e la associano comunque poi alla tua cronistoria generale. Sì, ecco, questo è una cosa, un discorso un po' più ampio, sì.
Però tutto questo... Vai, prego, Max.
No, no, la mia era una battutaccia, perché avrebbe detto il grande Stan Laurel, avrebbe detto: sono un incognito, ma non te lo dico. E questo è il senso, diciamo, dell'innovazione introdotta da Chrome, no?
Sì.
Però invece il discorso dell'incognito, appunto, è molto più ampio, come stava dicendo l'ottimo
sì,
Giulio.
Sì, c'è sempre un pochino di, in queste modalità, c'è un po' il riflesso di un equivoco, di equivoci che ci sono spesso oggi nei prodotti del web, nei prodotti nel software, no? Questo software che deve essere facile da utilizzare, per cui non ha un manuale. Vi ricordate quando i software avevano il manuale? Che manualazzi che avevano!
Sì.
Beh, oggi deve essere tutto facile, tutto eccetera, però anche qui non c'è approfondimento, per cui che cos'è davvero incognito mode? È qualche cosa che mi serve perché non resti traccia sul mio sito, sul mio computer, in modo che se mia moglie va a vedere il mio browser non vede che guardo i pornazzi, o è qualche cosa che è in incognito anche nei confronti dei server, che quindi non mi tracciano neanche i server che visitano, o è ancora qualcosa di diverso? Non c'è scritto da nessuna parte. Sì, forse c'è qualche manuale in linea o qualche pagina sperduta, però non c'è un vero, tra virgolette, contratto con l'utente esplicito nel momento in cui uno inizia a utilizzare questa funzione. E questa è una riflessione. E l'altra riflessione è come invece questo evidenzia una guerra di fatto, un conflitto, una forma di attrito tra fornitore di un servizio e cliente, alla fine dei conti, no? È come se entri in un negozio di vestiti e quando esci ti scrollano con violenza per vedere se hai rubato delle cose o qualcosa del genere, no? In questa cosa che l'utente vuole una cosa, ma il proprietario del sito ne vuole un'altra, per cui tu sei, io ti voglio sul mio sito perché voglio clienti per il mio sito, voglio che tu lega i miei articoli, lega pubblicità, eventualmente ti offro il paywall, eccetera. Però ti tratto male, non rispetto la tua volontà, aggiro il tuo desiderio della navigazione in incognito. È brutto tutto questo, è molto brutto.
È brutto ed è anche un po' figlio di un meccanismo a livello finanziario malato, nel senso che oggettivamente il fatto che ci sia questa abitudine a gratis ovunque ha generato mostri, e tutti questi atteggiamenti sono figli dello stesso mostro, perché se ci fosse una evidenza di un rapporto di tipo economico più in chiaro, probabilmente tutte queste situazioni non si creerebbero. C'è da dire, credo sempre nel back channel avevamo condiviso, collegandoci momentaneamente al tema dell'editoria, il fatto che in Francia tornano a crescere i numeri della carta stampata.
Sì, l'ha messo Max quell'articolo sulla stampa.
Sì. Ecco, probabilmente su questo è presto per dirlo, ma collegato ad un'altra serie di indicatori, come il fatto che alcuni paywall cominciano ad avere una loro dignità, il fatto che si comincino a sviluppare dei progetti editoriali che possano sostenere anche a livello finanziario articoli e reportage e inchieste di più alto livello, probabilmente risponde al fatto che si sta cominciando a vedere una leggera maturazione della bolla del fatto che ho le fonti gratis, quindi chi se ne frega. Ancora è presto, perché ovviamente ancora è presto, perché questo dato lo correlo magari al fatto che oggi leggevo che il 39% della musica che si ascolta in Italia ancora è piratata.
39%?
Sì, musica in generale, intrattenimento, quindi toccano anche molto i film. Quindi ancora non c'è questa maturità, però ci cominciano ad essere degli indicatori che mi cominciano a dare evidenza del fatto che ci sia spazio per nuovi modelli dove il rapporto economico è più in chiaro, e mi aspetto che questo sia vero anche nella parte editoriale e nel miglioramento del rapporto tra editore e in generale lettore, cosa che per tanti anni è stata molto complicata, perché vista dal punto di vista degli editori guadagni microscopici, articoli magari con investimenti anche importanti pubblicati online non erano sostenibili dal modello pubblicitario, a pochi centesimi ogni 1000 visualizzazioni, eccetera eccetera, quindi è anche comprensibile l'altro aspetto. Spero che ci sia spazio per vedere un rinascimento di questo tipo di rapporto. Probabilmente digitale anche in questo è un po' precursore dei tempi, no? Perché il tema delle donazioni anche in Italia, dove c'è tanto l'attenzione a non, se capirai, già quando devo pagare per forza cerco di evitarlo, addirittura quando lo devo fare perché si crea un rapporto
come azione volontaria,
meno, capirai, e invece funziona, quindi lo spazio c'è.
È legato al riconoscimento di un valore, quello che, cioè, in realtà questo
value for value, certo.
Fa il paio con il ragionamento anche della maturazione in termini generazionali, no? Perché effettivamente l'impatto così veloce delle tecnologie ha fatto sì che effettivamente, diciamo, un certo tipo, una certa fascia d'età è rimasta spiazzata rispetto all'idea di che c'è un valore rispetto di certe cose, no? Che magari sì, nel giornale stampato sì, capivi meglio, nel digitale capisci di meno.
Eh beh, perché ontologicamente non siamo, evoluzionisticamente non siamo mai stati abituati a dare un peso alle cose che non pesano.
No. Interessante.
La moneta deve pesare e il bit non pesa e non ha valore. È sempre stato un grosso problema nel mondo dell'informatica. Dal software in poi, tutto quello che viaggia sul... No, c'hai un bel MacBook Pro da 8.000 euro, ma se devi pagare 2 euro una app, oddio, non ci penso neanche.
Oh dai, 30 euro.
Se tu pensi in termini finanziari quanto ha inciso il fatto di non avere la banconota da 1 euro, no? Nella percezione del valore, di avere soltanto la monetina, questo stesso discorso si può fare per tantissime altre, e ovviamente il software è tra queste.
Certo, io sono per la monetina da 500 euro. Mandatela. Comunque FaceApp c'ha dei filtri molto più fighi di quello per invecchiare, eh? Se guardate nel canale diretta lo vedete.
L'abbiamo guardato, abbiamo dovuto fare un certo sforzo, diciamo, per evitare di ridere.
Si prova, si va. Vabbè, amici, se non ascoltate in diretta, guardate che resta tutto anche dopo. Se andate su digitalia.fm/slack, vi iscrivete, c'è il nostro Slack, ci sono canali per tutto. In quello della diretta potrete capire.
In
che
quello della diretta potrete avere uno shock, magari non nella vi prossima riprendete mai.
Ma magari veniteci nella prossima puntata. Sì, ecco, non iscrivetevi proprio subito.
Non guardate subito perché potreste rimanerci male. Vabbè. Come se la passano, ragazzi, la città che ha rimpiazzato i mezzi pubblici con Uber?
Spenderemo meno.
Tutti d'accordo?
Vai, tutti d'accordo, andiamo a fare l'aperitivo.
E qui c'è il famoso comunale andato così. Non so se vi ricordate, no?
Ma il tema era legato a, mi sembra, un investimento di $1 milione canadesi, circa 700.000 euro, qualcosa del genere, per l'integrazione di 3 linee di autobus. In relazione a questa spesa che la città non si poteva permettere, si è deciso invece di investire, rendendo disponibili a tariffe agevolate, se non proprio gratuite, le corse di Uber come mezzi di servizio pubblico. E ai cittadini, è una città, se non sbaglio, di 40.000 persone, comunque non piccolissima,
sì, 40.000 abitanti, sì. E quelli ci hanno preso gusto, giustamente,
e i costi sono decollati. Già soltanto nell'ultimo anno hanno speso una cifra vicina 580.000 euro di gestione di tariffa. Adesso stanno cercando di limitarla, massimo 30 corse al mese, contributi da 1 euro di qua, 1 euro di là, però fatto sta che il previsionale per il 2019 è di superare notevolmente 700.000 euro di spesa che erano previsti per la linea di autobus.
Se si compravano gli autobus
facevano prima. Ma sì, anche perché il commento è poi legato al fatto che ovviamente Uber funziona,
sì,
bene.
Uber non è una società di beneficenza. Partiamo da questo.
A parte quello, ma funziona bene su situazioni non particolarmente dense a livello abitativo, su lunghe distanze, e che può avere un impatto utile soprattutto su periferie, centri urbani in via di sviluppo. Nel momento in cui si radicalizza invece questa situazione su corto raggio e chiaramente su città che siano densamente popolate, i primi due impatti che hai è: non hai un'ammortizzazione dei costi, perché ovviamente hai un trasporto praticamente one to one, e due, hai un problema di inquinamento
e di traffico
eccetera, e quindi la lungimiranza canadese in questo caso non è che è stata proprio al top,
non è stata al massimo.
Hanno fatto un esperimento fallito e speriamo che se ne tenga conto.
Speriamo bene. Max, hai visto i nuovi trailer, il trailer di Picard, Star Trek Picard?
visto.
Quando esce, quando esce Star Trek Picard? Una roba lunga, pare, un anno o due?
No, dovrebbe uscire, penso, primavera 2020, se primavera. Non ricordo male.
Finalmente forse un trailer rozzo, sì, con un po' di...
Guarda, lo sai che io sono rimasto un po' scettico rispetto a tutte queste notizie di Picard, perché questo fatto di andare sempre a ripescare le cose di 20 anni fa, tutto sommato, mi desta sospetto. No, e volevo dire che il trailer è bellissimo. Poi non lo so se la serie lo sarà, ma il trailer è bello.
Beh, abbiamo un amore per quei personaggi. Esiste un altro spin-off nella storia del cinema, della TV, di questi tipi di produzioni, un altro spin-off che abbia avuto lo stesso successo e la stessa affezione da parte del pubblico che ha avuto Star Trek The Next Generation? A me non viene in mente, poi ci sarà stato di sicuro, ma sicuramente si contano sulle dita di una mano. Perché alla fine dei conti, no, dici, vabbè, la serie originale è un'altra cosa. Però The Next Generation ha segnato una generazione, porca miseria.
Sì, sì. Più della serie classica. Serie classica è stato un fenomeno strano, no?
E Picard sarà. Ma avremo di nuovo gli stessi cattivoni? Q, i Borg. Che bello. Che lacrimuccia.
Non lo so, perché la promessa invece è che sia qualcosa di completamente diverso.
Rinnovato. Sì. I Borg ci sono. A un certo punto nel trailer si vede il cubo dei Borg, l'astronave Borg. Non so se ci hai fatto caso. Compare proprio per un secondino.
Però potrebbe essere semplicemente il suo ricordo, no? Non è che sia parte della storia.
Però se
comunque,
te la sbattono lì sul
devo
trailer.
Dire che sono rimasto veramente contento del trailer.
Poi escono dei corti.
Sì.
Esce un Lower Decks, che è una serie di animazione che racconterà le avventure dei membri meno conosciuti dell'equipaggio della Starfleet. E poi Short Tracks, 6 corti, di cui 2 animati, 3 legati a Enterprise e 1 che anticipa Picard. Insomma, una marea di...
Sì, sì, hanno fatto un bel... poi c'è, in realtà, nell'universo Star Trek, l'altra cosa che sta girando alla grande è questa idea di Tarantino che fa il film di Star Trek.
Mamma mia, mi fa veramente paura. Vabbè,
che è una cosa che ha suscitato un dibattito.
Effettivamente. Però dai, meglio di J.J. Abrams, forse.
Chissà.
Alla fine dei conti, almeno ci mette.
No, la cosa terribile...
Senza snare flare.
Addirittura tutti e due insieme. Vabbè.
Insieme. Vabbè.
Vedremo.
Forse è il successo di Discovery che ha fatto, che ha catalizzato tutta questa nuova produttività. Vabbè. E poi, Max, sei contento? Torna anche l'amore della tua vita, l'amore della tua gioventù. Top Gun.
Guarda, vicino a me Top Gun.
Fanno il seguito di Top Gun. Ta-da-da-da,
ta-da-da. Quello Tom Cruise che si fede fa.
Vecchio marpione che continua a fare il pilota.
Sempre uguale lui,
Sempre uguale. Lui è sempre uguale. Sì, ma è Scientology che lo tiene. Lo mettono sotto ghiaccio quando finisce a fare un film.
Infatti, esatto, se la muoia e poi lo tirano fuori quando
lo tirano fuori quando fare un altro. Fa sempre il giovincello. Fa il pilota invecchiato e c'è Ed Harris, il mitico Ed Harris, che ammiraglio, che gli dice: ma scusa, dovresti oramai essere anche tu ammiraglio, eccetera. E gli dice: no, a me piace sporcarmi le mani sui miei aeroplani e cacchio. Vabbè, insomma, non lo so. Sarà una tavanata galattica, vedremo. Anche voi Dropbox vi ha installato a sorpresa
l'applicazione nuova.
No, certo. A me è arrivata una mail da Dropbox e mi ha detto: non lo usi da un sacco, ti cancelliamo.
Ma non ci credo. Ti hanno cancellato l'account?
Sì, sì.
Ah, perché non lo usi? Beh, c'hai quello gratuito, loro risparmiano. Strano, meccanismo strano, perché teoricamente è un po' al di fuori degli schemi, no? L'utente non pagante inattivo va riconquistato e va fatto diventare utente attivo.
Credo
e
che
poi
sia legato
pagante
alla persistenza del dato con qualcosa sul GDPR.
GDPR? Ah, è possibile. Sì, possibile, sì, perché sì. Mi sembra strana come...
No, invece ho avuto la mail. Vuoi l'applicazione nuova di Dropbox?
Ah no, la mail. Non sei di quelli che te la sei trovata installata?
No.
Io me la sono trovata installata, ho svegliato il computer, ho tolto il salvaschermo, il blocco, password, eccetera, mi sono trovato non solo l'applicazione installata, ma aperta in primo piano sul desktop. Oddio, che cosa è questa? E che è una sensazione bruttissima e ti fa capire come alcune di queste aziende è il cloud al contrario, è la possessione, no? La possessione, esatto.
Il tuo computer che è mio,
bravo. È così, reputano il computer dei loro clienti come se fosse l'oro. È pazzesco, è brutto, è un'abitudine. Non lo so, questi qui secondo me sopravvivono perché non hanno tutta sta concorrenza, non hanno una concorrenza credibile ancora, perché si comportano e sono sempre comportati, no? I cicli macchina che rubano, una delle applicazioni più pesanti, ogni volta che tu utilizzano delle API perché il Dropbox funzioni più velocemente per loro, utilizzano delle API che di fatto risvegliano il processo Dropbox quando tu modifichi o sposti qualsiasi file in qualsiasi cartella del tuo computer, anche non in quelle di Dropbox. No? L'applicazione di Dropbox utilizza le API che di fatto ruba CPU anche quando, che ne so, il file system, il sistema operativo scrive un appunto sull'ultimo file della cache, Dropbox si sveglia, lo analizza e guarda che cosa hai fatto, eccetera. È una roba senza, boh, non lo so, non,
mon Dieu.
Dovrebbe esserci una convenzione di Ginevra, dovrebbe esserci un qualche
io
cosa,
la messa al bando di Dropbox,
io
no, di certi comportamenti.
Questo. Sì, sì.
E cosa usi per avere cartelle condivise con colleghi, amici o cose del genere?
Ma guarda, allora abbiamo fatto un sistema di file sharing interno all'azienda per la parte professionale, quindi okay. Comunque abbiamo un hosting interno e ce lo gestiamo all'interno dell'ufficio. Per farli uscire fuori direttamente WeTransfer, non ho cartelle collaborative.
Ma tra di voi come funziona? Attraverso client
web?
Avete
un'applicazione oppure no?
Esatto, client un'applicazione web. Interna che poi abbiamo tutte cartelle condivise lì dentro e quindi possiamo lavorare in VPN quando siamo fuori.
Ok, quindi li monti direttamente sul come fosse un disco esterno, monti
esatto,
una partizione,
esatto.
Un disco che afferisce a questo sistema. Sì, per carità, in ambiente consumer ovviamente non esiste niente del genere, del livello di Dropbox, ci sono soluzioni alternative, sì, cioè, usano in tanti iDrive, come si chiama quello di Google? Google Drive, G-Drive?
Google Drive, molto
utilizzato.
Il client viene molto utilizzato anche adesso, anche dagli enti pubblici.
Il client è invasivo come quello di Dropbox?
Ma io l'ho utilizzato su Mac, devo dire che mi sono trovato.
C'è solo la garanzia che qualsiasi file lo metti, lo guarda personalmente il 30% dei dipendenti di Google. Cioè,
non lo puoi condividere finché non è stato approvato. Esatto.
Sì, ma poi ci saranno proprio le stanze di discussione. Ma guarda il professor De Santo cosa ha messo.
Se hai visto cosa ha fatto De Santo.
Però guarda un po' lì.
Certo.
E vabbè,
c'era un articolo eccolo qua.
La vita privata non esiste più.
Agi Cronaca, l'ipotesi di un trattato internazionale contro le armi informatiche. Bella questa.
Sì, ho intravisto il titolo, però non ho letto l'articolo. È vera? C'è un'ipotesi di qualche tipo?
Il fondatore di Wired, Kevin Kelly, ha lanciato una proposta sul suo blog, eppure è difficile che si possa realizzare. Abbiamo un trattato sulle armi nucleari perché ci siamo resi conto di avere la capacità di distruggerci a vicenda. Il nostro prossimo passo è realizzare che la stessa capacità riguarda l'ambito cyber. Il rimedio è simile: un accordo globale sull'uso accettabile delle armi informatiche e una responsabilità pubblica di quelle armi. Siete d'accordo? È troppo presto. Siamo lontani.
Beh, sì, forse per le armi è un po' presto, visto che stiamo ancora discutendo
Non abbiamo fatto ancora abbastanza casino. Nel senso che no, per il trattato sulle armi nucleari abbiamo dovuto avere prima Hiroshima e Nagasaki. Poi i casini con Chernobyl.
Non
eccetera,
ci abbiamo neanche lo standard per l'IoT per attivare la telecamerina, dai, su. Da qui al trattato.
Però, come si chiama lì? Però Cambridge Analytica può essere stato già un primo risveglio riguardo ai casini che si possono fare col software, coi dati, eccetera. Qui non si parla di app, di malware o robe del genere, di armi informatiche. Però prima o poi ci sarà una Hiroshima delle armi informatiche. Chi lo sa? Arriveremo a quello per doverci svegliare e mettere.
Beh, tanto più si va avanti, tanto più i sistemi critici di gestione pubblica vengono spostati su queste tecnologie, non sempre allo stato dell'arte, quindi il rischio aumenta costantemente. Poi il fatto anche a livello industriale che spesso questi danni non vengono denunciati, no? Che quindi si crea anche poca consapevolezza anche in ambito industriale, per il fatto che leggevo un dato che parlava del cifre intorno al 70% dei crimini informatici anche a livello pesante, quindi comunque informazioni rilevanti non viene reso noto in termini di accadimento, se non appunto dai grandi, Slack eccetera, perché c'è l'authority probabilmente anche per le quotazioni in borsa, però per il resto c'è ancora un grande vuoto in termini di obbligo normativo, quindi chissà che magari non sia già successo, non lo sappiamo.
Sì, beh, però ecco, qualche cosa può essere successo.
Un paragone con Hiroshi, ma
quale può essere, Max, nella tua immaginazione e nella tua conoscenza di esperto di fantascienza, la cosa peggiore che possiamo immaginare oggi che possa succedere tramite un'arma informatica? Che cosa, lo scenario apocalittico che ti può venire in mente?
Ma quanti ne vuoi, scusa?
Dimmi, non so.
Una violazione totale del sistema bancario e l'azzeramento di tutti i conti.
Alla Mr. Robot?
Esattamente. Okay. Oppure una violazione...
Beh, quello sarebbe effettivamente roba da rivoluzioni e disordini.
Il giorno dopo...
Si ferma tutto.
Sì.
Non puoi più neanche comprare da mangiare.
Oppure se puoi pensare a degli eventi disruttivi del tipo violazione della sicurezza di, appunto, ma ci vuoi, centrali nucleari, impianti...
Aviazione.
Ma figurati, guarda, cioè, penso che i scenari apocalittici con l'informatica in questo momento... Ma ti posso citare 20 romanzi di fantascienza, ma ci vuole...
Però ecco, aviazione io lo vedo già più difficile, nel senso di fare un disastro del livello di Chernobyl, sì, paralizzare, bloccare traffico e robe del genere le capisco. Centrale nucleare, riuscire a assumere il comando e mandare in qualche modo incasinare il reattore, avere una reazione a seconda di come è progettato il reattore, del tipo di reattore, posso immaginarlo e posso vederlo. Già col traffico aereo posso vedere del casino, dei ritardi, magari qualche singolo incidente, ma una roba del livello di Hiroshima ben più difficile.
No, lo scenario bancario secondo me è quello più immediatamente percepibile, no? Di che cosa significherebbe. Immagina domani mattina tu ti svegli e non c'è più niente.
Nessuno ha più niente in banca. Pensa, questo di Mr. Robot non l'hanno analizzato, pensa alla moneta da 500 euro. Nel senso, pensa al contante quanto di colpo diventerebbe prezioso.
Ma guarda, secondo me talmente sarebbe un impatto catastrofico che anche il contante te lo bruci, perché non c'è più equilibrio negli scambi.
Sì.
Cioè, comunque tutto si regge sul fatto che c'è una distribuzione della ricchezza. Uh-huh. Quanta gente può avere una quantità di contante significativa? E dopodiché che succede? No, se su 50 milioni di italiani, 25 milioni di italiani si ritrovano a zero, il giorno dopo stanno tutti coi forconi a accendere.
Ma zero, certo. Però tutti vogliono andare al mercato, tutti vogliono andare da X, che può essere il supermercato, che può essere il mercato nero, roba del genere, a comprare il pane. E il pane di solito lo si compra con la carta di credito, ma la carta di credito non funziona più a nessuno. E con cosa lo compro se non la carta di credito? Coi contanti. E come mi procuro dei contanti? Vendendo qualche cosa a qualcuno che ce li ha. E quindi i contanti automaticamente diventerebbero... Ci sarebbe...
Ma non ce n'è una quantità sufficiente.
Ma no, non parliamo di quantità, certo, è proprio nel momento in cui di qualche cosa non c'è una quantità sufficiente che quella cosa lì assume un valore enorme, è proprio la scarsità di una risorsa che ne fa il valore.
Immagini un'autoregolazione del sistema basato sul contante circolante.
Non chiamiamola regolazione, chiamiamola sì, nel senso non è un equilibrio,
una reazione.
Certo,
secondo me il giorno dopo stanno tutti in piazza a bruciare tutto, a svaligiare i magazzini, cioè diciamo una catastrofe, stiamo parlando di una catastrofe.
Certo, vedremo quando succederà.
Telefonami, così vengo direttamente, tu i contanti
Io faccio il pane, preparo il pane, cioè, contanti no, ora ho bruciato tutto, e ora c'è un po' di farina, lievito, l'acqua, vi faccio il pane e voi portate quello che avete, la frutta.
Vabbè, io c'ho i porcellini, qualche gallina.
Perfetto, siamo a posto, qualche cosa siamo facciamo. A posto. Poi andiamo a pescare, chi se ne frega, ci mangiamo il nostro pescetto. Va bene, cosa dobbiamo fare? Gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno, cosa sono i gingilli del giorno? Sono l'ultimo segmento di ogni puntata di Digitalia, sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, sono le voci di Digitalia che selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa di attinenza digitaliana che abbia colpito la loro esistenza. sconvolta la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Vi propongo un libro da leggere quest'estate, un libro legato alla storia del management e del genere della consulenza, la storia di principi che hanno reso grande McKinsey. E è un bel libro perché affronta il tema consulenziale pre-tecnologia, ma lo reinterpreta anche nella fase finale su quello che significa a livello di impatto la tecnologia per società come queste, che di fatto si sono innestate all'interno dei grandi gruppi e che hanno come mission generale quella di guidarli nel futuro e quindi di anticipare un po' quelle che saranno le previsioni all'interno del loro mercato. Un libro, devo dire, veramente ben fatto, non pesante, saranno 300 pagine, e veramente consigliato. Si chiama The McKinsey Edge. È un libro uscito nel 2016 di Shu Attori ed è veramente molto bello. The McKinsey Edge, consigliato come lettura per quest'estate.
Fantastico, Giulio, me lo linki, yes, in staff diretta, così finisce nelle note della puntata. Max,
allora, per cambiare le abitudini anch'io propongo un libro, ma completamente diverso da quello che vi aspettate, perché mi pare che raramente ho consigliato testi relativi appunto specificamente alle cose informatiche, eccetera eccetera. Stavolta mi è capitato sott'occhio un testo che invece è interessante, si chiama Automatizzare le cose noiose con Python. Python è un linguaggio che va per la maggiore, veramente si sta diffondendo, devo dire, in tantissimi settori di ogni tipo di applicazione, e è abbastanza facile per i principianti. Questo volumetto, sai, questo filone di questi libri che introducono alla programmazione i principianti assoluti, ha questo vantaggio che appunto propone alcune ricette semplici da realizzare in Python per automatizzare le funzioni più noiose, tipicamente quelle che so di classificazione dei file, spostamenti. C'è stata tutta una serie di suggerimenti in questo testo che sono molto simpatici. C'è una versione italiana, il costo è ragionevole, non bassissimo. Però insomma può essere un'occasione per chi non è un programmatore, mi rivolgo a quella fetta dei nostri ascoltatori che non sono già dei professionisti dell'informatica, che hanno voglia di esplorare un nuovo linguaggio, di imparare qualcosa di programmazione risolvendo problemi concreti della quotidianità.
Molto molto bello, grazie Max, bel gingillo.
You're very welcome.
E per chiudere, bullismo online, che non è una guida a come fare meglio il bullismo online, ma è il contrario, è un sito di divulgazione da parte di psicologi. Il dottor Ivan Ferrero è stato il fondatore, ci sono psicologi, terapisti, un avvocato, e fanno divulgazione, quello che facciamo noi ogni tanto su Digitalia a piccole dosi a seconda delle notizie che passano. Loro hanno dedicato un sito intero per fare divulgazione e prevenzione e aiuto in materia di bullismo online, questo vera piega, vera piaga che in qualche modo si infiltra nell'utilizzo dell'online da parte spesso delle generazioni più piccole. Ci ha contattato direttamente il fondatore, il dottor Ferrero, e può darsi che in futuro su Digitalia, quando passerà qualche notizia importante in materia, lo sentirete direttamente al microfono. Intanto, se siete interessati all'argomento, se vi può interessare approfondire, appunto bullismoonline.it lo trovate anche più facile nel nostro episodio digitalia.fm. Ed eccoci alla fine, ce l'abbiamo fatta anche senza Facconi, ma scritto adesso che gli hanno rifatto partire l'impianto elettrico.
Altro che centrale nucleare, mamma,
esatto, non servono gli attacchi informatici, basta un tapparellista che non ci piglia tanto con l'impianto elettrico. Ma come si fa? Gli chiederemo i danni per mancato apporto di Facconi.
Servizio pubblico,
interruzione pubblico servizio, li possiamo denunciare?
Assolutamente, ma noi non denunciamo nessuno, siamo pacifisti, siamo antilitigio, ci mancherebbe. Francesco sarà di nuovo con noi probabilmente per la prossima settimana, per la prossima puntata, che sarà direi l'ultima della stagione regolare prima della pausa estiva, che vedrà probabilmente, come è oramai consuetudine da anni, vedrà la pubblicazione di un, due, tre, qualche speciale digitaliano. Vedremo quelli che saranno gli allineamenti astrali che cosa ci porteranno. Per cui, anche per questa sera è tutto, dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto a presto da Giulio Cupini, da Roma.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.